Isaia capitolo 1, leggiamo un po' tutto, anche se poi ci fermeremo su una parte in particolare. Leggiamo almeno fino al verso 18, sì, fino al verso 20. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi. Tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Dice il Signore, io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, dell'agnello e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai nuovi luni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri nuovi luni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi qui è il punto centrale, però è importante capire tutto quello che abbiamo letto per arrivare al punto centrale. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. È una profezia proprio forte, quasi direi che se uno la ascolta direttamente, ecco, se voi pensate, ecco, noi la leggiamo così su un pezzo di carta, ma pensiamo al profeta che l'ascoltava, ecco, da parte di Dio, penso che dovesse in qualche modo un po' tremare, e che i profeti, quando ricevevano da Dio ed erano coscienti, ecco, quando vedevano qualche segno soprannaturale e si manifestava loro la presenza di Dio, dovevano essere un poco spaventati, un poco. Ma qui vediamo qualche cosa di particolare in cui si raffigura tutta la preparazione di Dio per l'opera di Cristo, ma si raffigura anche quello che è un'attitudine che Dio vuole trovare nei nostri cuori. Perché sembra strano, da una parte, se leggete, lui chiede di non peccare, ma dall'altra parte dice poi venite a me, discutiamo anche se i vostri peccati. Quindi sembra una contraddizione, perché se lui dice non sbagliate, non fate, come puoi dire vieni con il peccato e poi te ne libero? Ma è un atteggiamento, è un'attitudine che qui la parola di Dio vuole sottolineare. E prima è l'attitudine della ribellione, l'attitudine che porta il popolo di Israele ad abbandonare la guida di Dio, che porta il popolo di Israele a dubitare della bontà del suo Dio e che in qualche modo poi sì, continua a seguire Dio, ma lo continua a seguire non più credendoci, non più avendo una relazione vera. E quindi, come a dire, hai nome di essere vivo, ma in realtà sei come morto. E mi piace questa figura che la scrittura dà di questa situazione. Dice, per quale ragione ancora parlarvi, colpirvi, cercare di scuotervi, tanto voi vi rivoltereste ancora di più, come a dire è come un corpo morto, è inutile che tu cerchi di smuovere una persona che è morta, quando è morta, è inutile che la spingi, e quindi è come una rivitalizzazione, una vita nuova che Dio vuole che sgorghi dal suo popolo. E infatti la diagnosi è questa, dice tutto il capo è malato, il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Immaginate una persona che sia malata così, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, dalla dermatite seborroica al callo, cioè non c'è una parte del suo corpo cioè che sia sana, tutto sfasciato, fegato, reni, tutte cose. E questa è la situazione veramente dell'uomo senza la grazia di Dio, questa è la situazione di ogni persona senza la guarigione di Dio. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte. Qui non voglio fare un trattato di chirurgia generale, però come a dire ci sono vari tipi di malattie tante volte nella vita della Chiesa, nella vita del popolo, ci sono proprio ferite, tagli, contusioni, ci sono sbattoni, ci sono piaghe aperte, ulcere che non riescono a rimarginare, ha voglia di metterci pomatine o contropomatine, catoxin o altre cose di questo genere, ma soprattutto dice che non sono state ripulite né fasciate né lenite con olio. Quindi la sofferenza di Dio che non vede solamente il fatto che ci siano dei mali nel suo popolo, ma che soffre nel vedere che questi mali non sono stati curati. Non c'è stato nessuno che si è preso cura di ripulire le piaghe sono rimaste lì fetide, si sono infettate. Ed è quello che tante volte succede quando noi non ci accorgiamo del bisogno della guarigione di Dio nella nostra vita. La vostra vita, possiamo dire, è desolata, le vostre città sono, i vostri campi li divorano gli stranieri sotto i vostri occhi, e potremmo applicarlo in una maniera diversa, la vostra vita se la divorano i vostri pensieri negativi. Quante volte la nostra vita è assaltata da pensieri negativi, distrutta, e non c'è pace, non c'è serenità. Però già una parola di speranza, dice, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, e qui comincia la gloria di Dio, se non ci fosse questo piccolo punto, io traduco in termini neotestamentari, se non ci fosse questo seme di Dio meraviglioso piantato nella tua vita, se non ci fosse stato veramente questo innesto, questo trapianto cardiaco, questo cuore nuovo, questo residuo, non è un residuo, ma per noi è un residuo perché tante volte non lo vediamo, ma c'è un punto fermo nella tua vita. Se non ci fosse stato questo punto fermo nella tua vita, tu saresti finito come Sodoma e Gomorra, perché la tendenza della nostra mente è quella, è distruttiva. Ma grazie a Dio per questo residuo, grazie a Dio per questo punto piccolo, fermo nel nostro cuore. E poi una seconda parte, andiamo brevemente all'ultima parte. La seconda parte dice il Signore: non mi interessa quello che poi voi esprimete. Nel momento in cui siete feriti, siete malati, io voglio guarirvi, quindi è inutile che mi venite davanti, mi portate dei sacrifici, fate feste, celebrate, fate delle funzioni religiose, è inutile, anzi sembra una contraddizione. Dio stesso che aveva chiesto, c'era tutta una prassi per cui il popolo di Israele si doveva avvicinare, aveva tutti dei rituali. Qua Dio stesso sembra quasi dire: non me ne frega niente dei vostri rituali, come a dire i rituali dovevano essere espressione di qualche cosa che era dentro di voi, non dovevano essere distaccati dalla realtà, invece voi li avete trasformati in una specie di parodia. Li avete trasformati in qualche cosa che è una forma, non più sostanza. E mi colpisce quando dice: che mi importa dei vostri sacrifici? Sono sazio, come a dire, non ne posso più dei vostri olocausti di montoni e di grasso. Come a dire, non mi serve niente che voi volete sacrificio, sacrificio, sacrificio fate. Io voglio obbedienza, dirà in un'altra parte la Scrittura. E tante volte diciamo: Signore, io faccio questo per te, Signore, io faccio quest'altro per te. E Dio dice: ma chi te l'ha chiesto di fare tutte queste cose? Io voglio semplicemente che tu credi in me, che mi segui, che mi obbedisci. Capite la differenza? Che me ne importa dei vostri sacrifici? Il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di venire là, di contaminare? Io non sopporto l'iniquità unita all'assemblea solenne, come a dire questa specie di parata in cui sembra che tutti sono senza problemi e invece nessuno si rende conto dei problemi. In questa parata dove sembra che tutto va benissimo, che tutto così, tutto rituale, tutto formale, e invece c'è il marcio, c'è il tumore, ci sono ferite infette che voi né vedete e né curate. Dio è triste per questo, come a dire: non mi interessa che fate. Sarebbe come uno che, un insegnante che dico: ma mi interessa che voi venite solamente a scuola. Dice: poi se non imparate niente, se non mi interessa, basta che fate presenza, panza e presenza. Dio così dice: che me ne frega se voi venite, vi presentate, fate feste, osservate feste particolari, fate particolari novene, fate. Che mi interessa se poi veramente non vi accorgete del male che avete dentro e non vi lasciate curare? Non serviranno tutte queste cose. L'anima mia odia i vostri noviluni, le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, mi volto. Ma sembra un altro Dio che sta parlando. Ma capitemi, non è un altro Dio, è un Dio che cerca di fare capire che abbiamo bisogno di relazionarci con Lui nella verità e non nella menzogna e non nella falsità. È un Dio che vuole farci capire veramente come stanno le cose. Non vuole forma, ma vuole sostanza. E qui ci potrebbe sembrare un'immagine di un Dio inflessibile, di un Dio duro, potrebbe sembrare: mamma mia, c'è, ma allora Dio è tremendo. Invece no, tutto questo è un'esortazione, uno stimolo ad essere veramente davanti a Dio, a smetterla di nascondersi dietro a rituali, a feste, a situazioni esterne, mentre poi l'interno è tutto indirizzato in altre parti, in altre direzioni. E infatti poi dice: quando stendete le mani, io distolgo, mi volto dall'altra parte. Immaginate che strano, un Dio che dice così: quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Non pensate di essere ascoltato per il numero delle preghiere. Non ascolta Dio, non è una questione di convincerlo, è questione di capirlo. Gabriele, stai buono. È questione di capire l'amore di Dio, è questione di riceverlo. Non pensate che per il numero delle parole, anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. E poi andiamo all'ultima parte della riflessione. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Come a dire: riconoscete, è chiaro, si capisce che loro non potevano autopurificarsi. Questo è ovvio, perché poi subito dopo quello che dice la scrittura ci fa capire che la purificazione viene da Dio, ma come a dire: rendetevi conto di quello che non va nella vostra vita, smettetela di fare finta che tutto va bene, che tutto funziona, che la funzione è andata perfettamente bene, se tutto era stato bello, tutta l'etichetta era stata tutta osservata perfettamente, tutto si muoveva così, i paramenti erano perfetti, tutto funzionava, smettetela di fare questo, ma preoccupatevi veramente di quello che avete dentro, smettete di fare il male, desiderate almeno di smettere, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, come a dire: guardate veramente quali sono le cose importanti che io vi chiedo, non sarete giudicati sulla perfezione delle vostre liturgie o sulla perfezione delle vostre feste o su quanti botti fate per santo, non mi viene, per un santo a caso, per santo Stefano, non sarete giudicati su quanto rumore farete, ma quello che importa è cosa volete dentro, dove volete arrivare. E poi, e qui è la bellissima, ci alziamo e concludiamo, e poi dice il Signore: quando vi siete messi in un'attitudine di sincerità, quando avete smesso di guardare solamente l'etichetta, quando avete capito che il sacrificio non vi serve a niente, ma io voglio obbedienza, quando avete visto veramente il marcio che c'è dentro di voi, quando avete veramente desiderato di essere miei servi, di comunicare con me, di essere miei amici, allora dice: poi venite e discutiamo, dice il Signore. Ma a dire, prima di allora non ne possiamo discutere, non se ne discute, se voi rimanete in quell'atteggiamento là non se ne discute, perché io non posso parlare con voi, parlerei con delle maschere, le maschere non parlano, gli idoli sono, hanno occhi ma non si muovono, tante volte i credenti, tra virgolette, i cristiani sono così, sono come statue, cioè, hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, tranne che di fesserie, hanno orecchie e non ascoltano, tranne che la televisione. E invece Dio vuole veramente essere ascoltato, essere preso in considerazione dalla nostra vita. E dice: poi, dopo che vi rendete conto di questo, venite e discutiamo. È lì il miracolo. Anche se voi vi sentite sporchi, anche se peccati vostri fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. È già un tipo di quello che sarebbe stata la purificazione dell'opera di Cristo. Dopo che avete questa attitudine, dopo che capite quello che a me importa, dice il Signore, non mi interessa di quanti sbagli farete ancora, non mi interessa dei vostri limiti, perché io ho la potenza di purificarvi, ho la potenza di cambiarvi, ho la potenza di trasformarvi, e i peccati scarlatti diventeranno bianchi come la neve, o se sono rossi come la porpora diventeranno come la lana. Come a dire: vedrete che la mia grazia sorgerà per ognuno di voi se vi rendete conto e se la smettete di bleffare e se la smettete di nascondervi e se la smettete di fare solamente apparenza, presenza, ma non avete contatto con me. Ma se poi avete contatto con me, se volete fare il bene, se volete raggiungere il mio progetto, allora non vi preoccupate dei vostri errori, non vi preoccupate dei vostri sbagli, perché la mia grazia, la mia potenza vi libererà dai peccati, dai fallimenti, vi libererà dalle colpe, se siete, ultimi due versi, se siete disposti a obbedire. E poi capiremo qual era l'obbedienza più grande. Gesù lo disse: non è più l'obbedienza alla legge, ma è che credano in Cristo. Questa è l'opera più grande. L'obbedienza più grande è credere, seguire Cristo. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. E questo è quello che Dio ci dice alla fine di questa mattina, discutiamo assieme, però quando veramente volete parlare, che tante volte parliamo con persone che non vogliono parlare. Non so se vi capita mai di discutere con qualcuno che sembra che parla, ma in realtà non gliene frega niente di comunicare, non gliene frega niente di capire quello che dici tu. Sì, discute là, fa finta di parlare, ma non parla veramente di quello che ha dentro. Allora Dio dice: fino a che tu sei così, io non posso parlare con te. Parlerei con una maschera, ma dopo che ti rendi conto di questo e ti metti in linea, ti disponi veramente a smettere di fare il bene, a smettere di fare il male, ti disponi a fare il bene, ti disponi a prendere le cause della giustizia, ti disponi a difendere l'orfano, la vedova, ti disponi veramente a servirmi. Quando tu c'hai questo desiderio, allora vieni, dice il Signore. Non mi interessa quanti errori fai, non mi interessa quanto sbagli, però guardo la tua attitudine, guardo la tua motivazione, e allora lì, anche se i tuoi peccati, i tuoi fallimenti sono neri, qua dice Rossi, sono neri come il carbone, la pece, diventeranno bianchi come la luce, diventeranno bianchi come il sole, diventeranno purificati dalla mia presenza. E questo dice il Signore questa mattina. Se voi credete, ubbidite, desiderate, mangerete i frutti migliori. Se voi invece, purtroppo, e qui Dio si rattrista, non ubbidirete, non crederete, poi mangerete gli scarti, e gli scarti tante volte saranno veleni, e i veleni vi faranno male, molto male. Alleluia, amen. Signore, ti vogliamo ringraziare, Signore, perché questa mattina tu ci esorti, ci dai uno stimolo, perché vuoi, come fine di tutto questo, lo vediamo proprio nel verso che abbiamo appena letto, tu vuoi che mangiamo i frutti migliori, Signore. Tu non vuoi che veramente possiamo essere distrutti, né avvelenati, né contaminati, ma vuoi che pur nelle nostre debolezze, nelle nostre difficoltà, nel fallimento nei nostri errori, possiamo venire a te così come siamo, senza paraventi, senza maschere, smettendola di appoggiarci a sistemi religiosi. E quando veniamo a te, Signore, troviamo la tua grazia, il tuo amore e la tua purificazione, che ci rende bianchi, che ci libera dalla coscienza contaminata, che ci libera da ogni colpa, che ci libera da ogni condanna. Grazie, Signore, perché tu vuoi farci mangiare i frutti migliori, e grazie perché stiamo imparando ad obbedire, stiamo imparando a seguire te, perché questo è per il nostro bene. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.